Bookstop, interviste agli autori fatte dai ragazzi delle scuole del Friuli Venezia Giulia. È un progetto Leggiamo 018.
Io volevo chiederle, sia le api non vedono rosso che la regola dei pesci hanno dei titoli che si ispirano insomma al mondo animale, contratti ricollegabili comunque anche a noi esseri umani. Volevo chiederle come mai ha scelto di utilizzare questi soggetti.
Ma guarda, è stato a dire la verità un caso. E mi sono reso conto anch'io di questo collegamento e sto cercando di frenarmi perché anche sono in chiusura con un nuovo titolo e la metafora animale potrebbe tornare. Credo che il meccanismo, la molla sia un po' sempre quella di trovare un confronto che non parli direttamente dell'argomento, cioè la regola dei pesci, le api non vedono il rosso, si riferiscono all'etologia, allo studio del mondo animale per andare a cogliere un comportamento profondamente umano. In un caso è quello dello schooling, no? Dei pesci che si muovono tutti assieme e che formano quel banco, quell'insieme, quel gruppo che quando va nella direzione giusta, quando mette in scena le conformazioni giuste, inganna il predatore e salva quindi il pesce. Quindi per una volta il branco, quando va nella direzione giusta, non è il branco che conosciamo dalla cronaca, ma può salvare. Mi piaceva che nel titolo ci fosse il gruppo, perché la regola dei pesci parla del gruppo, ma anche un gruppo per una volta in senso positivo. Nelle api non vedono il rosso c'è invece l'idea che le api in qualche modo qualche pezzo se lo perdono, che non hanno il controllo su tutto, perché appunto in natura non riescono a mettere a fuoco il colore rosso. E in un libro che parla un po' dell'ansia del controllo, della difficoltà di riuscire a mantenere appunto il controllo su tutte le proprie azioni. Pensiamo all'ingegnere che ha progettato un'auto e a mesi dopo la progettazione, a 1000 chilometri, accade un incidente completamente fuori dalla portata delle conoscenze del protagonista. Ecco, l'accettare che comunque come esseri umani siamo manchevoli e non abbiamo controllo su tutto mi sembrava centrale con lo spirito del romanzo. Ecco, riuscire a centrare lo spirito del libro, perché la mancanza del controllo da una parte e forse lo spirito di gruppo dall'altra sono un po' nello spirito del libro, nello stesso tempo non parlare direttamente della storia. Ecco, la metafora animale consentiva di illuminare la storia, ma di parlarne in maniera molto indiretta, senza svelare troppo della rotta, della direzione del romanzo.
Ho notato che un altro dettaglio in comune fra i due romanzi, infatti compaiono due figure, il bambino Antonio e il ragazzo Lorenzo, che sono due figure molto diverse tra loro, ma accomunate da un dettaglio, ovvero che entrambi hanno problemi di deambulazione. Questo aspetto è voluto, e se sì, per quale motivo?
Non è un rimando esplicito, è un rimando voluto. Sono due figure che sono, secondo me, molto coerenti col resto della storia e quindi sono nate con queste caratteristiche simili, ma sono personaggi diversi in situazioni diverse. Lorenzo intanto è di fatto il protagonista, o comunque tra i quattro protagonisti di questa vicenda nella quale quattro ragazzi scompaiono. Antonio non è il protagonista della storia, è un ragazzino che Ale incontra, un ragazzino verso il quale Ale ripone tutto l'affetto, l'attenzione, la cura di cui è capace, in un momento difficile per Ale. Quindi è un po' in una sottotrama rispetto alla storia. Quindi qui c'è la prima differenza. Lorenzo è protagonista della trama principale, Antonio è un personaggio non principale in una sottotrama. E Lorenzo è un personaggio, intanto come protagonista, un po' a tutto tondo, cioè cerco di scandagliarlo un po' in tutti gli aspetti. Negli aspetti più positivi, negli aspetti di insicurezza, ma anche negli aspetti più cupi, conosciamo un po', tra virgolette, il dark side di Lorenzo, seguiamo un suo gesto terribile, come quello di una partenza improvvisa verso l'Oriente, con tutto quello che questo comporta. Lorenzo invece ci provoca solo tenerezza, perché appunto è un bambino in una famiglia molto problematica che sta cercando la sua strada e che si appoggia al suo mister, al mister del calcio, come qualcuno che si può prendere cura di lui. In un lato, questa difficoltà a camminare è per Lorenzo qualcosa che lo mette dentro e fuori dal gruppo, perché lui sarà escluso dalla possibilità di andare oltre il confine in Siria proprio per questa sua difficoltà fisica. Quindi lo pone all'improvviso dentro e fuori dal gruppo. È dentro il gruppo perché è la persona a cui il gruppo importa più di tutti, è quasi ossessionato dal volere rincontrare il gruppo. Ma proprio per questa sua difficoltà, neanche un po' fuori, perché appunto è rimasto un passo indietro. E questo essere contemporaneamente dentro e fuori, questo essere un po' borderline, lo rendeva la voce più, secondo me, più interessante per il romanzo. Noi conosciamo nella storia quello che lui vede, quello che lui pensa. Invece, Lorenzo, credo che ci provochi fondamentalmente tenerezza, la stessa tenerezza che prova Ale nel suo tentativo a volte goffo di essere uguale a tutti i compagni, nel riempire il terreno di zolle per evitare di zoppicare durante gli allenamenti di calcio. Quindi in un momento di grandi scontri, in un momento in cui nella famiglia di Ale succedono anche eventi drammatici, in un momento in cui la rabbia esplode, nei capitoli in cui entra in scena Antonio, proviamo invece l'attenzione per cui sempre nella vita qualcuno è in un momento di grande difficoltà.
In La regola dei pesci, i quattro protagonisti sono dei ragazzi come noi, della nostra età. Come mai tanti adolescenti vengono attratti dalle azioni, ad esempio, dell'ISIS e dal suo linguaggio?
Io credo che ci sia un tema generale legato a un momento storico appena precedente, nel quale il fascino e la tentazione, il rischio di cadere nelle mani di chi ci ha suggestionato con la violenza sia stato forte. Le immagini dei gruppi estremisti hanno una forte divulgazione, hanno avuto una forte divulgazione in rete. Il primo momento di adescamento e di propaganda avveniva ed è avvenuto in rete. E la rete è un elemento molto frequentato da tutti, ma molto soprattutto dai ragazzi, e questo i gruppi estremisti lo sanno benissimo, infatti vanno a pescare proprio lì. Inoltre, la campagna costruita è una campagna estremamente sofisticata e in qualche caso si è vista anche costosa, cioè i video prodotti sono video estremamente ben realizzati, estremamente curati, sembrano quasi delle produzioni da film hollywoodiano nel come sono tratteggiati, proprio perché si sapeva che lì ci si giocava molto rispetto al riuscire ad incantare, ad agganciare e a mettere in pericolo tante persone. Fortunatamente in Italia i numeri sono stati limitati, in altri paesi, soprattutto del nord Europa, i numeri sono stati un po' più elevati, ma in Italia per fortuna sono stati casi isolati. Però fenomeni diciamo, di aggancio o comunque di ragazzi che hanno dimostrato di essere un po' interessati a questo fenomeno ci sono. Ci sono un po', dicevo, proprio per i meccanismi di ingaggio alla violenza, che in quegli anni, in quei momenti, i trascinamenti ci sono stati anche più in là, sono avvenuti verso l'estero, verso certi paesi, verso certe situazioni. Ma oltre a questo, cioè, ripeto, al dato di cronaca per cui in un certo momento c'era qualcuno che ti agganciava per episodi, per appartenenza a gruppi di questo tipo e per portarti dentro episodi estremamente violenti. A parte questo, credo che ci sia un discorso e un rischio più profondo. Cioè, il oggi e anche nel passato più recente c'era una ricerca di identità da parte di tutti, ma forse molto da parte dei ragazzi, in un momento in cui non c'erano identità forti. Cioè, credo che si respiri un po' un momento in cui riconoscersi in un gruppo, riconoscersi in un futuro, sia qualcosa di complesso. Perché i giornali scrivono un po' di vuoti intorno a noi, in un momento in cui non ci sono grandi organizzazioni positive che ti chiamino sé, è un momento in cui il futuro è estremamente incerto, cioè dove stiamo andando, quale sarà il posto nel mondo per tutti noi, ma soprattutto per i ragazzi è estremamente incerto. E questa di per sé non è qualcosa di negativo, anzi il fatto di avere un futuro tutto da costruire potrebbe avere anche una valenza positiva, ma spesso la paura, soprattutto la paura per noi adulti, porta con sé il fatto che noi adulti comunichiamo un po' di ansia nei confronti del futuro e quindi domina un senso di incertezza e di dubbio rispetto a quale sarà il proprio posto nel mondo nel futuro. Di fronte a queste situazioni, incertezza, mancanza di identità, desiderio di fare parte di un gruppo, voglia, diciamo così, di avere una divisa che ci, in maniera chiara ci renda chiaro che noi siamo in quell'ambito, siamo in quel gruppo, siamo in quella cosa. Ecco, tutto questo rende forse molto pericoloso chi lancia un messaggio del tipo: vieni, c'è posto per te, vieni da noi, ti diamo una divisa, vieni da noi, ti diamo un'appartenenza. Ecco, credo che sia questo il rischio più profondo, perché fenomeni tipo i foreign fighters sono diminuiti se non scomparsi, però se non si mette mano a questo rischio, cioè il rischio che ci sia un disagio, ci sia un senso di mancanza dell'identità, se non si mette mano a questo ci sarà sempre qualcuno che proverà a tirarci dentro situazioni a rischio perché il disagio esiste. E quindi potranno essere organizzazioni criminali d'altro tipo, potranno essere anche fenomeni apparentemente positivi ma che hanno un sottotraccia violenta. Pensa a quelle che sono le organizzazioni delle tifoserie violente, anche lì forse c'è un meccanismo di violenza che tira dentro, ma c'è forse anche la voglia di appartenere a un gruppo che ha delle regole, dei codici, dei distintivi, delle maglie che ti rende parte di qualcosa. Ecco, quindi i temi sono due: uno legato alla cronaca, quello che è successo in quegli anni con dei lunghi trascinamenti che chiamavano alla violenza e che riempivano le prime pagine dei giornali; l'altro dei fenomeni più gravi, che nascono dalla difficoltà del trovare un proprio posto nel mondo.
Nei suoi romanzi, gli adolescenti, pur essendo definiti da caratteristiche uniche, tengono tutto dentro di loro. Raramente si confrontano con gli adulti. Ha vissuto personalmente questo blocco o pensa sia un problema particolarmente legato alla nostra generazione?
Non ci sono forti elementi personali, io non avevo elementi di ribellione o di contestazione o di chiusura in me stesso particolarmente marcati, quindi direi che quello che racconto non pesca direttamente da emozioni personali. anche se il momento in cui una generazione in cui i ragazzi sentono lontano il mondo adulto l'ho attraversato come credo che lo attraversino tutti. Ed è un chiudersi in sé, in parte che capita a ogni generazione, nel senso che c'è un momento nel diventare adulti, nell'attraversare quella che è la linea d'ombra, come chiamava Joseph Conrad, il momento in cui si attraversa il passaggio dall'essere ragazzi e l'essere adulti, no? Un momento nel quale forse i coetanei contano più degli adulti. Può essere un momento che dura poco tempo, un momento che dura più a lungo, ma in cui gli adulti sono un po' al di là del muro, cioè in cui chi ci condiziona di più sono i coetanei. Ma questo nelle piccole grandi cose, in tanti momenti da ragazzi, quello che pensano le persone che hanno la nostra età, che ci stanno intorno, quello che pensa il gruppo di riferimento è qualcosa che in un senso o nell'altro ci condiziona più di qualsiasi altra cosa. E quindi questa è un po' la chiusura nel fatto di volere raccontare e sfangarsela tra coetanei in un momento. Poi esiste, e questo vale forse di più per cose più grandi di noi, una forte necessità di contrapposizione tra le generazioni, che a volte c'è. Cioè, a volte tra ragazzi e adulti ci si scontra, tra generazioni ci si scontra, perché è un momento di passaggio, è sempre stato. Si lotta contro il modello che ci hanno dato i genitori, si fa fuori quell'idea di mondo, no? Perché comunque i ragazzi vogliono inventarsi un loro modo di vivere, di creare, di dare regole al mondo. E questo è normale, cioè ci si scontra con la generazione precedente in qualche momento. Tu però fai riferimento più a una chiusura e un silenzio più che a uno scontro. E questo è forse più difficile da vivere, perché sai, dallo scontro, che si spera sempre civile, possono nascere anche delle comprensioni del superamento. Cioè, tu pensa a quello che succede anche in cose più grandi di noi, dove i grandi scontri tra Marghe e il padre, tra Marghe e la madre, che sono scontri rispetto a come si vede il mondo, poi alla fine porta a un superamento, perché poi in qualche modo uno capisce le ragioni dell'altro, uno capisce le idee dell'altro. Quindi lo scontro di per sé, anche l'esplosione di una rabbia, se rimane appunto nella civiltà e nel rispetto dell'altro, può portare a un superamento. Invece quello a cui facevi riferimento tu, cioè la chiusura, è qualcosa di più nascosto, di più subdolo, ed è quello che spaventa tanto i genitori della regola dei pesci, cioè non sapere nulla di quello che passa nella testa dei genitori, dei ragazzi, sia come individui sia come gruppo. E forse per la regola dei pesci c'è qualcosa di più nascosto, e forse anche di più a rischio, cioè il fatto che i ragazzi adulti non riescono a parlare tra di loro delle cose più importanti, quelle che interessano più a loro. Prima parlavamo di identità e di bisogno di futuro, no? Ecco, i ragazzi non riescono a parlare con gli adulti proprio di questi due temi, della loro identità e di quello che potranno essere e fare domani. E se non riescono a parlare di quello che potranno essere e fare domani, di cosa ne devono parlare i ragazzi? E quindi diciamo, questo rimanere chiusi tra te stessi, rimanere chiusi nel proprio ambito, rimanere stretti tra protagonisti della stessa generazione, in un certo senso è qualcosa di naturale che viviamo in ogni generazione. In un altro senso, credo che sia qualcosa di grave oggi, perché c'entra col fatto che forse noi adulti abbiamo sbarrito un po' la bussola rispetto al futuro, invece di ritrovarla, oppure invece di abbandonarci anche con piacere a una navigazione a vista, comunichiamo ansia rispetto al domani, e quindi voi trovate difficile parlare con noi, trovate difficile averci come interlocutori.
Volevamo chiederle come mai ha voluto ambientare il suo romanzo in una città italiana come Pavia, nonostante la guida autonoma sia ancora vietata nel nostro paese. Pensa che presto anche in Italia l'automazione verrà introdotta nelle nostre auto, o vuole stimolare un dibattito relativo alla guida autonoma, all'utilizzo dell'intelligenza artificiale in generale? Cosa pensa al riguardo?
La scelta di Pavia per Le api non vedono il rosso è stata una scelta legata al fatto che Pavia è la mia città. Una risposta molto, molto, molto semplice e anche scontata, se vuoi. Io nei miei romanzi ho parlato spesso di Milano e spesso di Pavia. Diciamo, i miei romanzi spesso si sono spostati tra la città di provincia e la metropoli, e quindi si sono ambientati in quella che è la mia città di provincia di riferimento, che è Pavia, e quella che è la mia metropoli di riferimento, che è Milano. In questo romanzo, secondo me, la provincia ci stava bene, perché è un romanzo in cui il mostro viene sbattuto in prima pagina. Cioè, tu pensa, un padre accusato di omicidio che finisce sulla prima pagina dei giornali, una bomba che esplode in una comunità, è una bomba che esplode per i figli, per la moglie, che si chiedono com'è possibile tutto questo, no? E quindi forse questo senso di isolamento è più forte in provincia. Cioè, tu pensa a questa famiglia che si chiude nella villetta come se fosse un bunker, per ripararsi dai curiosi, per ripararsi dai vicini, per ripararsi dai giornalisti. Ecco, tutto questo credo che sia più forte in piccoli centri dove ci si conosce tutti, rispetto a una grande città dove forse l'anonimato è più garantito. E quindi, deciso poi di ambientare il romanzo a Pavia, ci ho messo in tutti i modi e ho cercato di metterci una Pavia legata ai centri di aggregazione, cioè a dove si fanno le cose. Non ho messo la Pavia dei monumenti, non ho messo la Pavia del Parco del Ticino, ho messo la Pavia dei locali dove si sente musica, ho messo la Pavia dei centri sportivi, cioè la Pavia dove si fanno le cose insieme, dove si vivono degli eventi assieme, perché era quella che mi interessava, in parte a cui ero anche molto affezionato. Per cui la scelta della provincia, primo, la scelta di Pavia e la scelta di una Pavia legata ai luoghi in cui ci si incontra. E, il tema che ha attraversato e che ha fatto esplodere la famiglia è quella dell'intelligenza artificiale, perché è qualcosa che credo sicuramente popolerà il nostro domani, ma per quanto riguarda le auto a guida autonoma si continua ad annunciare che queste saranno presenti sempre di più nella nostra realtà, nella nostra quotidianità, insomma riempiranno le nostre giornate e i nostri spostamenti. Quello che però vedevo è che che si sente continuamente dire è che le tecnologie avanzano, ma spesso quello che è il mondo che ci sta intorno, del diritto, dell'idea stessa dell'uomo, invece faticano un po' di più a seguire lo stesso passo. E cioè il trovare le regole, trovare gli elementi di morale rispetto a queste scelte, come si dice nel libro, è qualcosa che fatica un po' di più ad arrivare. Ecco, a me interessava raccontare di una famiglia, di un pubblico ministero, che devono dare risposta a delle domande sulla responsabilità, sulla colpa, sulla responsabilità e sulla colpa in un contesto nuovissimo come quello dell'intelligenza artificiale. Ecco, questi personaggi devono dare delle risposte in pochi giorni, in fretta, quando invece tutto il mondo intorno forse non è ancora in grado di darle, quindi deve in qualche modo inventare, improvvisare una soluzione con delle leggi e con delle interpretazioni delle leggi che forse sono ancora vecchie.
Io volevo chiedere se il suo percorso di studi l'ha aiutata a maturare il suo desiderio di scrittura, se vecchio, cosa l'ha influenzata con la sua scrittura e cosa significa scrivere oggi, cosa significa scrivere all'inizio.
Allora, il percorso di studi è stato qualcosa di significativo e che in parte c'entra con quello che mi interessa. Cioè, in particolare io sono laureato in giurisprudenza e se vuoi tornano nei miei romanzi spesso le indagini, tornano elementi giuridici. Però non so quanto questo sia nato sui banchi d'università e quanto sia invece una curiosità mia personale. Le api non vedono il rosso è una storia che non so se potrebbe essere segnalata, avere l'hashtag del legal thriller in qualche piattaforma, però sicuramente una componente della storia è quella degli interrogatori, è quella in cui assistiamo a un pubblico ministero che vuole capire in una partita a scacchi con la persona indagata che cosa può essere successo davvero, per cui in parte è nata una curiosità che è nata con gli studi, in parte è una curiosità che è sempre andata avanti qualsiasi cosa io facessi, anche cose molto lontane. A me piacciono molto storie legate alle indagini o a certe storie crime in cui noi vogliamo scoprire la verità. Penso ad alcuni film, ad alcune pellicole in cui questo succede. Nella Parola ai giurati, di tanti anni fa, si cerca di trovare una soluzione, si cerca di capire se un uomo è colpevole o no, e la storia è tutta lì in 12 uomini che devono decidere se c'è una colpa o non c'è. Questo è uno dei film più importanti per me, ma anche film tipo Codice d'Onore, tratto da una pièce teatrale, che forse è un film più vicino a voi. Cioè, i momenti in cui personaggi, giudici, avvocati o semplicemente uomini cercano di accertare la verità e lo fanno in un'aula di tribunale, lo fanno nelle strade dell'inchiesta, sono film che a me sono sempre interessati, quindi diciamo è un modo di arrivare, di scavare temi profondi. Cioè, mi piace di per sé, perché comunque è una narrazione che mi aggancia. Io adoro la suspense in ogni tipo di narrazione, per cui anche nella narrazione che parla magari di temi amorosi, la costruzione di meccanismi di suspense a me interessa. Quindi da una parte la suspense, da un'altra parte la lettura o della cronaca nera o comunque la natura delle storie più crime a me interessa. In senso più generale, e qui passiamo alla tua domanda sul mio essere scrittore negli inizi, oggi è sempre stato legato alle storie. Cioè, a me affascinano i romanzi in cui la storia è forte, in cui il centro nevralgico della trama è ben presente, in cui i personaggi hanno o un bivio o un dilemma o gli accade qualcosa di imprevisto che rischia di travolgere. A me interessa la palla da bowling che manda un po' all'aria l'esistenza in certi momenti, e in quei momenti scopriamo tanto di noi, scopriamo il meglio e il peggio di ognuno di noi, come succede nelle api non vedono il rosso. Una famiglia attraversata dalla tempesta si trova a fare i conti nei rapporti genitori-figli, nel rapporto marito e moglie. Cioè, in quel momento c'è un tentativo della moglie di capire veramente l'uomo che è accanto, qualcosa che magari non tutti i giorni si fa, perché a volte poi siamo presi nelle nostre giornate. Ecco, a me affascina e interessa raccontare tutto attraverso le storie, come mi interessa raccontare attraverso le piccole storie quella che è la storia con l'S maiuscola, quella che è la contemporaneità. A me interessa fare questo. Credo che prendendo le parti di un personaggio noi riusciamo a cercare di capire quello che ci sta intorno molto di più di quello che possiamo fare assistendo a a un documentario, leggendo un saggio, perché siamo chiamati in causa, perché dobbiamo rispondere alla domanda: ma se io fossi lui, che cosa avrei fatto? E questo è tutto quello che mi interessa.